Jazz a 360 gradi.
Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale, benvenuti, questa è la 28ª puntata di Giant Steps, io sono Sebastian e oggi non c'è Marta qui con me, allora per compensare la sua mancanza abbiamo sentito un pezzo cantato per l'esattezza da Nancy Wilson, che era accompagnata qui per l'occasione dal quintetto di Cannonball Adderley, da un disco del 1961 che si intitola appunto Nancy Wilson e Cannonball Adderley. E Cannonball Adderley, il suo vero nome era Julian Adderley, era detto Cannonball per la sua stazza, diciamo, che era un po' interessante. Era un alto sassofonista, è morto nel 1975 e oggi non è proprio il primo ad essere ricordato tra i grandi dello strumento, ed è un po' un peccato perché meritava ed ha contribuito a definire molto il suono e lo stile dell'art bop. È stato molto attivo tra la fine degli anni 50 e poi soprattutto negli anni 60. Aveva questo suono molto squillante, molto blues, come si è sentito anche da questo pezzo, ed erano le caratteristiche che hanno spinto Miles Davis, quindi non l'ultimo degli scemi, a chiedergli di unirsi poi al suo quintetto per registrare Milestones e Kind of Blue, che forse è il disco jazz più famoso di sempre, quindi insomma ha fatto la sua storia. E negli anni 60 era attivo con questo quintetto, che poi è diventato un sestetto insieme al fratello cornettista Nat Adderley, di cui tra l'altro abbiamo parlato nella scorsa puntata, Sam Jones al basso, Louis Hayes alla batteria e Joe Zawinul al pianoforte. Poi nel sestetto si aggiungevano Yusef Lateef, una nostra vecchia conoscenza, e Charles Lloyd per l'occasione al sassofono tenore. Ma noi questa sera parleremo proprio di Joe Zawinul, che qui suonava il pianoforte, ma prenderemo direzioni del tutto diverse da quello che abbiamo sentito, perché Zawinul, se lo conoscete o se non lo conoscete, ve lo dico adesso, è considerato uno degli inventori della musica fusion e poi pioniere di quella che è stata definita la world music, un po' impropriamente. E quindi diciamo che dopo la fine degli anni 60 si è messo a fare cose completamente diverse, e noi stasera cerchiamo un po' di ripercorrere la sua carriera. Innanzitutto, Joe Zawinul è nato in Austria, a Landstrasse per l'esattezza, quindi già un caso particolare, perché di jazzisti austriaci non so quanti ce ne siano, quanti se ne conoscano, sicuramente pochi. Figlio di un operaio che si chiamava come lui, Joseph Zawinul, e figlio di una madre invece, no, aveva ascendenze ungheresi e zingare, per cui insomma un po' un miscuglio, come insomma da impero austro-ungarico quasi. Ha studiato musica classica al conservatorio di Vienna e poi, pensate, ha cominciato prima del pianoforte a suonare la fisarmonica, per cui proprio immaginate questo, quasi un tirolese che suona la fisarmonica. Vabbè, adesso magari sto esagerando. Fatto sta che nel 1959 invece si è spostato negli Stati Uniti come emigrante per una borsa di studio alla prestigiosa scuola jazz di musica della Berkeley a Boston. E quindi da lì ha cominciato a suonare jazz e ha conosciuto appunto nel 1960 Cannon Ball Adderley, di cui è entrato a far parte stabilmente del suo quintetto e poi sesteto, insomma tutte le varie formazioni, ed è rimasto insieme a lui per quasi 9 anni, fino al 1969, componendo anche un po' di pezzi di grande successo. Uno per esempio è Mercy Mercy Mercy, oppure Country Preacher, che sono diventate delle vere e proprie hit e occhieggiavano un po' al gospel, questo jazz un po' venato di soul. Questa è una cosa che a Joe Zawinul poi rimane per tutta la carriera. Tra i suoi meriti nel sestetto di Cannonball è stato quello di aver cominciato tra i primi ad utilizzare il pianoforte elettrico anche in una formazione diciamo di jazz tradizionale, oltretutto una formazione unicamente nera, tanto che lo stesso Cannonball era un po' guardato male, perché insomma gli chiedevano perché hai preso un pianista bianco, per di più austriaco, insomma uno che con il jazz non dovrebbe c'entrare niente. Joe Zawinul parla sempre benissimo di Cannonball Adderley, lo adora in una maniera veramente incondizionata, ed è una cosa rara, perché invece solitamente ha sempre da dire qualcosa di male delle persone con cui suona. Comunque è sicuramente un personaggio molto pieno di sé. Noi rimaniamo negli anni 60 e nel periodo di militanza nel sestetto di Cannonball. Ci spostiamo nel 65, quando Joe Zawinul, anzi nel 66 per l'esattezza, rilascia un disco come leader, una cosa che non fa spesso in questo periodo. Lo stile è sempre lo stesso, quindi siamo ancora in questa prima fase. Il disco si chiama Money in the Pocket, sentiamo il pezzo che dà il titolo al disco. Ci sono Clifford Jordan al sax tenore e Blue Mitchell alla tromba. We'll be right back. Joe Zawinul, peraltro, non è mai stato particolarmente virtuoso al pianoforte, infatti era più portato per pezzi di questo genere in cui conta di più il groove, insomma, un tappeto sonoro sottostante piuttosto che il virtuosismo degli assoli. E infatti questo poi lo accompagnerà nella svolta elettrica definitiva, cioè quando smette di suonare definitivamente il pianoforte e si sposta su strumentazione elettrica, e questo succede soprattutto nel 1969, quando, come anticipavo prima, Miles Davis lo recluta per la sua band elettrica, insomma quella che stava andando a formare, quando anche lui appunto si era un po' stancato del jazz più tradizionale, aveva voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Joe Zawinul dichiara infatti che, insomma, gli era venuta un po' a noia questa eterna ripetizione di sempre queste forme standard, per cui si suona il tema, poi si fanno gli assoli, poi si ripete il tema, ed era stanco, insomma, anche della strumentazione classica, sempre la stessa dopo oltre 10 anni di hard bop, insomma anche abbastanza monotono, se vogliamo. Spesso Cannon Ballader li ha accusato di essere un pochino monotono come musicista, e quindi comincia a suonare quasi unicamente il Fender Rhodes e il Wurlitzer, poi più tardi si sposterà sui sintetizzatori, ma ancora non è il tempo, e collabora con Miles Davis alla realizzazione dei dischi storici di questa fase elettrica di Miles, che sono In a Silent Way e Bitches Brew. Oltretutto, più che collabora, lui avrebbe da ridire, perché dice di essere stato lui ad aver influenzato Miles piuttosto che viceversa. Questa è un po' una diatriba storiografica su quale sia veramente il merito di Miles Davis in queste innovazioni e non quanto abbia invece preso dai musicisti di cui si circondava. Fatto sta che i due non avevano visioni musicali coincidenti. Per esempio, nel primo di questi dischi, In a Silent Way, la traccia che dà dal nome al disco è stata composta appunto da Joe Zawinul, che però l'aveva intesa in una maniera completamente diversa, e come Miles anche racconta nella sua autobiografia, ma comunque è un fatto abbastanza risaputo, Miles ha voluto stravolgerla, e se voi ascoltate la versione del disco originale, dura mi pare una ventina di minuti, occupa tutta la seconda parte dell'LP, diciamo, ed è inframmezzata da un altro pezzo composto da Miles, che è inserito all'interno come una sorta di scatola cinese, ed è reso in maniera completamente eterea, senza, non si individua un cambio di accordi, è quasi un pezzo ambient. Invece Joe Zawinul l'aveva inteso in maniera diversa, molto più composto, molto più finito, e infatti poi nel 1971 l'ha incluso, diciamo come voleva farlo lui, nel suo primo disco come solista, che si intitola appunto Zawinul. Ma noi sentiamo un po' una chicca, cioè una versione di In a Silent Way tratta dal disco completo, insomma sono 3 dischi, delle sessioni complete, delle registrazioni di In a Silent Way, in cui è contenuta anche la prima versione che hanno provato, cioè quando l'hanno fatta come la voleva fare Joe Zawinul prima che Miles la stravolgesse. E quindi la formazione è sempre quella, insomma quella formazione elettrica, quindi c'è Miles Davis alla tromba, c'è Dave Holland al contrabbasso e Tony Williams alla batteria, e poi c'è anche Cicoria all'altro piano elettrico. E 1969, In a Silent Way, la sentiamo subito. E nell'enumerare la numerosissima formazione che suona in questa registrazione, ho dimenticato la presenza fondamentale di John McLaughlin alla chitarra elettrica, che poi sarà quello che eseguirà il tema di In a Silent Way, appunto nella versione che poi è uscita su disco, ma soprattutto di Wayne Shorter, che qui abbiamo sentito al sax soprano, che faceva parte anche lui della formazione elettrica di Miles, l'unico che era arrivato insieme a Tony Williams dal quintetto precedente, ed è poi figura fondamentale perché con Joe Zawinul, diciamo, scatta la scintilla, e i due si trovano particolarmente bene, a differenza appunto che con Miles, con cui le idee non coincidevano. Con Wayne Shorter appunto si sviluppa una sintonia particolare che li spingerà a unirsi, a formare un gruppo, gli Weather Report, ovviamente, che poi saranno la formazione jazz fusion più importante di tutto il decennio successivo, perché stanno insieme addirittura 17 anni, dal 1970 al 1987. Questo perché appunto già nel 70 Joe Zawinul lascia la band di Miles, tra l'altro i due non hanno mai suonato dal vivo insieme, solamente negli anni 90, poco prima che Miles morisse, hanno fatto un concerto, insomma una specie di reunion, ma Joe Zawinul è stato il suo pianista elettrico solamente in studio, mentre dal vivo già utilizzava Keith Jarrett. E nel 70 appunto lascia la band, nel 71 rilascia il suo primo disco solista, che appunto si chiama Zawinul e basta, e nella copertina c'è il suo faccione baffuto che campeggia, non so se avete presente la faccia di Joe Zawinul, abbastanza così, è baffuto e calvo, insomma non posso descriverlo in altro modo. E nel 71 già però esce il primo disco degli Weather Report. Oltre a Joe Zawinul e Wayne Shorter al sassofono, membro fondatore di questa neonata formazione è il contrabbassista e bassista elettrico cecoslovacco Miroslav Vitus, che è stato uno dei primi a sperimentare effetti vari sul contrabbasso e poi anche sul basso elettrico. E la formazione si caratterizza sin da subito come molto sperimentale, porta avanti quello che già Joe Zawinul aveva fatto con Miles Davis, soprattutto in Beaches Brew, quindi molto libera improvvisazione, anche i temi sono liberamente improvvisati, sperimentazioni elettriche ovviamente, quindi effetti di vario genere applicati ai vari strumenti, e atmosfere molto etere, molto stellari. Pensate che il primo pezzo di questo disco, di Weather Report, che è il disco eponimo del 71, si intitola appunto Milky Way, questo già per proiettare l'ascoltatore su una dimensione onirica. Siamo comunque all'inizio degli anni 70, quindi mentre sul versante rock si diffonde il rock psichedelico, qui nel jazz nasce la prima fusion, che è detta così proprio per la difficoltà di inquadrarla in un genere solo, perché mescola influenze jazzistiche, soprattutto per quanto riguarda l'improvvisazione, a rock, musica elettronica e quant'altro. Da questo primo disco di esordio sentiamo Seventh Arrow, per capire appunto un po' lo stile di questa prima fase degli Weather Report. Oltre a Zawinul, Shorter e Miroslav Vitus ci sono Areto Moreira alle percussioni, anche lui collaborava con Miles alla fine degli anni 60, e Alphonse Mouzon alla batteria, che invece era un batterista molto più jazz, perché era il batterista di McCoy Tyner. Noi sentiamo appunto Seventh Arrow del 1971. We'll be right back. Questa prima fase degli Weather Report è anche piuttosto ostica da ascoltare, come avete sentito, e subisce molto l'influenza del free jazz in questa libera improvvisazione quasi rumoristica in alcune fasi. Ma come dicevo prima, gli Weather Report hanno attraversato stili anche molto diversi tra loro, e intanto bisogna dire che Joe Zawinul e Wayne Shorter sono stati gli unici due elementi fissi del gruppo nei 17 anni della sua durata, perché invece ci sono stati numerosissimi cambi di formazione, è quasi impossibile tenere il conto, anche perché la loro discografia è abbastanza nutrita. Ma a questo Zawinul e Shorter non hanno mai dato troppa importanza, anzi dicono in più interviste che non è così importante poi alla fine sapere chi suona in un disco oppure no, proprio perché gli Weather Report sono concepiti come gruppo e quindi non bisogna focalizzarsi tanto su chi c'è in quel tale disco, come non lo si fa quando si ascolta un'orchestra sinfonica, che si ascolta e diciamo si apprezza anche senza sapere qual è il nome di tutti i singoli strumentisti. Proprio questo paragone con l'orchestra sinfonica fa capire qual è la direzione che gli Weather Report decidono di prendere dopo la metà degli anni 70, cioè quella di andare verso composizioni più strutturate. Joe Zawinul dice: ero stanco di stare lì a improvvisare, a creare questa musica che comunque era nuova e aveva fatto una certa sensazione nella critica e nel pubblico dell'epoca, ma che non portava da nessuna parte. Era come se si stesse aspettando che qualcosa succedesse, ma nulla succedeva. E allora decide lui, che insieme a Shorter era l'unico compositore del gruppo, quasi l'unico, insomma, poi anche gli altri ogni tanto contribuivano, ma diciamo che lui era la testa, decide di passare a forme più strutturate, quindi più vicine alla canzone, e dare meno spazio all'improvvisazione, o comunque inserirla nell'ambito di una composizione più definita, quasi delle piccole suite diventano i pezzi degli Weather Report, essendo poi strumentali. E questo succede già dal 1973, un disco che si chiama Sweet Nighter, in cui comincia ad esserci una maggiore attenzione per il groove, quindi più vicinanza anche al funk, che a quell'epoca andava per la maggiore. Noi invece sentiamo un pezzo del 76 tratto da uno dei loro dischi, forse secondo me il disco migliore che hanno fatto, ed è quello che meglio sintetizza i due momenti, quello successivo in cui poi passeranno anche a sonorità più anni 80 con sintetizzatori e tutto il resto, e invece questa prima fase dei primi anni 70. Il disco è Black Market del 1976, come ho detto, e come vuole anche il titolo comincia anche già a buttare un occhio verso la musica etnica, diciamo etnicamente connotata, la world music, con influenze insomma un po' dalla musica africana. In questo disco tra l'altro fa la sua prima comparsa con il gruppo il bassista elettrico Jaco Pastorius, che poi è diventato famoso proprio grazie alla sua militanza con gli Weather Report. È considerato forse il bassista migliore del Novecento, forse anche perché prima del Novecento non c'erano bassisti, quindi sicuramente il bassista migliore mai esistito. Alcuni non sono d'accordo con questa definizione. Sicuramente è stato uno molto influente, e suona nel pezzo che sentiamo, che si intitola Cannonball, ed è dedicato appunto al sassofonista che abbiamo sentito in apertura, leader e un po' mentore di Joe Zawinul, Julian Cannonball Adderley, che era morto l'anno precedente. La formazione è già cambiata, non c'è più Alphonse Mouzon alla batteria, ma appunto c'è sempre Wayne Shorter al sassofono. Black Market 1976, sentiamo Cannonball. Thank you. Joe Zawinul e Jaco Pastorius si erano incontrati a Miami, in Florida. A quel tempo i Weather Report stavano impiegando un altro bassista che si chiamava Alfonso Johnson, stavo confondendo con Alphonse Mouzon, che però aveva già detto che voleva andarsene, quindi ha registrato una parte di Black Market e poi insomma loro dovevano trovarsi un altro bassista, gli avevano consigliato questo Jaco Pastorius, e Joe Zawinul l'aveva chiamato apposta per suonare Cannonball perché non era riuscito a ottenere con Alfonso Johnson il suono che voleva, e visto che Cannonball era appunto originario della Florida come lo stesso Jaco, lo incontra Joe Zawinul e gli dice: vorrei proprio questo suono, un po' un suono Florida su questo pezzo, e non si sa bene cosa intendesse, notata che sicuramente Jaco Pastorius, grazie anche all'utilizzo del basso fretless di cui è stato pioniere, riesce a dare a questo pezzo un tono lirico abbastanza inconfondibile, quello del suo stile, insomma fa cantare veramente le sue linee di basso. E quella con Jaco Pastorius, quando poi si aggiunge anche Peter Erskine alla batteria nel 1977, è considerata la formazione d'oro degli Weather Report, perché è quella con cui registrano i dischi di maggiore successo, ottenendo anche appunto una certa risposta commerciale, soprattutto nel 77 con il loro disco più famoso, che è Heavy Weather, che contiene un pezzo altrettanto famoso, cioè Birdland, che addirittura vincerà 3 Grammy Awards, questo per farvi capire, insomma sarà trasmesso alla radio un sacco di volte, una cosa a cui non erano molto abituate le formazioni jazz dell'epoca. Noi, per sentire questa seconda fase ormai compiuta degli Weather Report e traghettarci verso gli anni 80, quindi sonorità ancora diverse, sentiamo un pezzo non da Heavy Weather ma dal disco successivo, che si intitola Mr. Gone, e il pezzo è River People. La formazione è sempre la stessa e qui però siamo quasi... è quasi disco, sicuramente la ritmica è disco, nel senso proprio di disco music, e tra l'altro qui la batteria è suonata dallo stesso Jaco Pastorius, che si dilettava, aveva cominciato come batterista ma proprio per una tendinite si era dovuto spostare al basso elettrico, potremmo dire anche per fortuna. E qua c'è una caratteristica di questa fase e del suono di Pastorius e di Zawinul, cioè l'utilizzo di una doppia linea di basso, cioè al basso e poi doppiata da Zawinul al sintetizzatore, perché ha questo effetto di groove molto, molto ipnotico e drittissimo. E il pezzo che sentiamo si intitola River People, non mi ricordo se l'ho già detto, è 1978 da Mr. Gone degli Weather Report. We'll be right back. questa rimane un po' la direzione degli weather report per tutto il periodo successivo, quindi anche fino al 1987, quando appunto si sciolgono. E si sciolgono perché era diventata un po' un'identità pesante, questo lo dicono sia Zawinul che Shorter, ma soprattutto a Zawinul pesava ormai questo nome che era diventato predominante anche rispetto al suo stesso nome. Quindi un po' quello che diceva prima su l'importanza del fatto che il nome del gruppo sia superiore a quello dei singoli strumentisti, che non importano più di tanto, gli si ritorce un pochino contro e comincia ad avvertire un pochino il peso di questa di questo nome, che era diventato anche un marchio, un brand da portare avanti, e aveva voglia insomma di dedicarsi un po' a suoi progetti diversi, e questo anche Wayne Shorter, cosa che infatti entrambi faranno, nonostante abbiano poi conservato un ottimo rapporto di amicizia e poi hanno suonato insieme varie altre volte, prima che Zawinul morisse nel 2007 per un tumore alla pelle, tra l'altro. E la fase successiva allo scioglimento di Weather Report vede Zawinul spostarsi ormai verso atmosfere ancora diverse e andare definitivamente sulla world music. Il gruppo che fonda in questo periodo, che non è propriamente un gruppo, ma diciamo è il nome che dà alla band con cui si accompagna nei suoi dischi, nelle varie tournée, soprattutto attività dal vivo, sono gli Zawinul Syndicate, e hanno la primaria caratteristica di essere multietnici. Si avvale soprattutto della collaborazione di molti musicisti africani, tra cui per esempio il cantante Salif Keita, che è un cantante pop africano del Mali, e che adesso sentiremo nel prossimo pezzo. E con questo gruppo registra moltissimo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, e continua ad essere appunto attivo fino alla sua morte. Lui si fa un po' da parte in questo nuovo stile, e resta più concentrato disporre insomma tappeti sonori un po' più d'atmosfera. Abbiamo visto che ormai si è spostato definitivamente sui sintetizzatori, per cui sceglie i suoni con più accuratezza e insomma fa un lavoro più di quel genere, di contrappunto, piuttosto che con una presenza importante come quella che abbiamo sentito nei pezzi di Weather Report, in cui praticamente il 90% del suono è prodotto dalle sue tastiere. E il pezzo che sentiremo è tratto da un disco dal vivo appunto del 2005, un doppio disco per l'esattezza, che si intitola Vienna Nights, registrato dal vivo a Vienna con gli Zawinul Syndicate, e alla voce c'è appunto questo Salif Keita, che ha due particolarità: oltre ad essere un cantante pop del Mali, non ce ne sono tantissimi, anche se la scena musicale del Mali è abbastanza ricca, devo dire, è albino e discende dal fondatore dell'impero del Mali, Sundiata Keita, questo non lo sapevo, fondatore dell'impero del Mali, che è addirittura del XIII secolo. Lui è un suo discendente diretto, e vabbè, fa il cantante ed è anche bravo, devo dire. Il pezzo si intitola Yelena, e come sentiremo appunto le atmosfere sono del tutto diverse, e Joe Zawinul ormai ha definitivamente sposato questa concezione di world music, anche se poi lui rifiuta la definizione, perché world music non significa nulla, insomma, però diciamo una musica che è fortemente influenzata dalla musica più tradizionale africana. E con questo pezzo, Yelena, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Tra l'altro mancano solamente due puntate alla fine di questa stagione di Giant Steps. Ne approfittiamo per darvi appuntamento a venerdì 19 in via Festa del Perdono, qui nel nostro chiosco dell'università. Ci sarà la nostra grande festa con musica dal vivo, birra 3 euro e un sacco di cose di questo genere, non dovreste mancare. Come al solito seguiteci su tutti i social network possibili, ascoltate i nostri podcast sul nostro profilo di Mixcloud. Vi saluto con Yelena di Joe Zawinul con gli Zawinul Syndicate, tratta da Vienna Nights del 2005. We'll be right back.
esiste come un grano di mi ma che cadunger cadun fai manter esiste come un grano di mi ma che cadunger cadun fai manter esiste come un grano di mi ma che Dice la palabra.